Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9R3. Oggi riassumerò e recensirò il libro La promessa di Auschwitz, firmato da Heather Dune McAdam con Rena Korreich Jellison. È una testimonianza memorialistica sostenuta dalla ricerca storica sull'esperienza femminile nel lager di Auschwitz. Al centro vi è Rena, ebrea polacca deportata nel marzo 1942, con sua sorella Danka e con le giovani donne del trasporto di 999 ebree partito da Poprad, nell'attuale Slovacchia. Prima della separazione della famiglia, Rena aveva promesso alla madre di proteggere la sorella. Quella promessa diventa il nucleo umano e narrativo del libro. La testimonianza copre 3 anni e 41 giorni di prigionia e non riduce l'esperienza concentrazionaria a una successione di atrocità. Esamina invece le condizioni quotidiane, i rapporti fra deportate, la fame, il lavoro forzato e le scelte minime da cui poteva dipendere la sopravvivenza. Il volume mira, inoltre, a restituire identità individuale a donne spesso assorbite nelle rappresentazioni collettive della Shoah, intrecciando memoria personale e contesto documentario. JT darò i punti chiave di questo libro. Primo, il trasporto delle 999 giovani ebree come punto di accesso alla storia di Auschwitz. Il libro attribuisce un rilievo particolare al convoglio partito nel marzo 1942 con 999 giovani ebree dirette ad Auschwitz. La sua importanza non è soltanto cronologica. Consente di osservare come la persecuzione nazista colpisse ragazze e giovani donne non per azioni compiute, ma per la loro identità ebraica. In questo senso, il trasporto mostra con nettezza la logica preventiva e disumanizzante della deportazione persone sottratte alle proprie famiglie e trasformate in manodopera prigioniera e in corpi amministrati dal sistema concentrazionario. Heather Dune McAdam colloca la vicenda di Rena Korreich Jellison dentro questo quadro, evitando che la sua storia appaia come un'eccezione isolata. La prospettiva individuale rende comprensibile l'impatto concreto di una decisione burocratica e militare su vite ancora giovanissime. Il contesto storico, a sua volta, impedisce di leggere il ricordo come un episodio privato separato dalla Shoah. Il volume è quindi utile anche per cogliere una questione metodologica. La storia dell'Olocausto acquista precisione quando ai numeri si associano nomi, relazioni familiari e percorsi personali. Le 999 deportate non sono presentate come una massa indistinta, ma come individui cui la deportazione tentò di sottrarre dignità, futuro e legami. Secondo, la promessa ad Anka la responsabilità fraterna come risorsa di sopravvivenza. La promessa fatta da Rena alla madre, proteggere Danka, costituisce l'asse emotivo dell'opera. Non va interpretata come una garanzia di controllo in un luogo dove le prigioniere disponevano di margini minimi di scelta. Il suo valore sta piuttosto nel dare a Rena un vincolo concreto, una ragione per orientare le proprie energie e non cedere completamente alla logica imposta dal lager. La relazione fra sorelle mostra che la sopravvivenza non dipendeva esclusivamente dalla forza individuale, dipendeva anche dalla capacità di mantenere responsabilità reciproche in condizioni progettate per spezzare ogni solidarietà. Il libro non idealizza questo legame né suggerisce che l'affetto bastasse a neutralizzare la violenza nazista. Evidenzia, però, come l'impegno verso un'altra persona potesse preservare una parte dell'identità morale delle deportate. La promessa introduce inoltre una tensione etica essenziale. Proteggere Danka significava cercare cibo, informazioni o occasioni di aiuto, pur sapendo che le risorse disponibili erano drammaticamente scarse. Attraverso questo nucleo familiare, la testimonianza rende visibile l'effetto della persecuzione sui legami più intimi e, insieme, la loro capacità di opporsi alla riduzione delle persone a semplici numeri di matricola. Terzo, la quotidianità femminile del Lager, oltre la rappresentazione astratta dell'orrore. Uno degli aspetti distintivi di La promessa di Auschwitz è l'attenzione alla vita quotidiana delle donne internate. Auschwitz è spesso evocato come simbolo assoluto della distruzione. Ma una testimonianza acquista forza analitica quando mostra come quella distruzione operasse giorno dopo giorno attraverso fame, privazioni, lavoro forzato, paura, selezioni e disciplina coercitiva. Il libro porta la prospettiva femminile al centro, senza trattarla come un semplice dettaglio aggiuntivo alla storia generale del campo. Le deportate affrontavano infatti la perdita della famiglia, la vulnerabilità fisica e la pressione continua ad adattarsi a un ambiente ostile, mentre cercavano di conservare relazioni e forme minime di cura. Questa focalizzazione corregge una tendenza delle narrazioni panoramiche, nelle quali le donne possono restare anonime o marginali. Rena non parla da osservatrice esterna, la sua esperienza permette di collegare il funzionamento del sistema concentrazionario alle conseguenze, immediate sui corpi, sulle decisioni e sulla percezione di sé. Al tempo stesso, il libro non trasforma il dolore in spettacolo. Il rilievo della quotidianità serve a comprendere che l'orrore non era soltanto nei momenti eccezionali di violenza, ma nella sistematica negazione di sicurezza, autonomia e dignità che regolava ogni giornata. Quarto, condivisione del cibo e gentilezza pratiche, limitate ma concrete di resistenza umana. Il volume descrive la condivisione del poco cibo ottenuto e la gentilezza verso le altre prigioniere come gesti centrali nell'esperienza di Rena. Tali azioni non devono essere confuse con una resistenza organizzata nel significato politico o militare del termine. La loro portata è diversa, ma reale in un sistema che usava la scarsità e la paura per isolare gli individui. Dividere una risorsa o offrire aiuto contrastava la logica della reciproca indifferenza. Il libro consente quindi di ragionare sulla solidarietà in modo non retorico. Condividere comportava un costo, perché il cibo era direttamente collegato alle possibilità di resistere alla fame e al lavoro. Essere gentili non eliminava i rischi né modificava il potere delle SS. Proprio per questo, questi comportamenti assumono significato, non come prova di una bontà astratta, ma come scelta praticata entro vincoli estremi. La testimonianza evita di far coincidere la sopravvivenza con l'eroismo individuale e mette in evidenza una rete fragile di sostegni, scambi e attenzioni per il lettore. Questo tema offre una chiave utile per comprendere che la disumanizzazione non fu totale né inevitabilmente interiorizzata da tutte le vittime. Anche nel Lager restarono possibili, in forme precarie, riconoscimento dell'altra persona e responsabilità condivisa. Infine, memoria personale e ricerca storica per restituire un'identità alle deportate. La promessa di Auschwitz nasce dall'incontro tra il racconto di Rena Conreich-Jelissen e il lavoro di ricostruzione di Heather Dune McAdam, che ha raccolto testimonianze e materiali relativi alla deportazione. Questa struttura è importante perché combina due esigenze spesso difficili da tenere insieme: rispettare la voce di una sopravvissuta e collocarla in una cornice storica verificabile. La memoria personale restituisce intensità all'esperienza, ma può essere segnata dalla distanza temporale, dal trauma e dalla naturale selettività del ricordo. La ricerca, invece, aiuta a ricostruire contesti, sequenze e destini collettivi, ma rischia di ridurre le persone a categorie o dati. Il libro cerca di evitare entrambi i limiti. La vicenda di Rena conserva il suo carattere irriducibilmente individuale, mentre la storia delle altre deportate amplia il significato della sua testimonianza. Ne deriva un'opera che non usa Auschwitz come sfondo generico per una narrazione di sofferenza, bensì come oggetto di memoria responsabile. Questo approccio è particolarmente rilevante nella trasmissione della Shoah. Ricordare non significa solo ribadire l'enormità del crimine, ma ricostruire chi furono le persone colpite, quali relazioni avevano e come il sistema persecutorio tentò di cancellarne l'individualità. La documentazione diventa così uno strumento di restituzione della dignità. In conclusione, la promessa di Auschwitz è consigliato a chi cerca una lettura sull'Olocausto, fondata su una voce di sopravvissuta, ma accompagnata da un lavoro di contestualizzazione storica. Può interessare lettori di memorialistica, studenti e insegnanti che affrontano la persecuzione degli ebrei d'Europa, nonché chi desidera approfondire la storia delle donne nei campi nazisti. Il suo principale beneficio intellettuale consiste nel rendere più concreta la comprensione di Auschwitz non solo come emblema del male storico, ma come sistema che interveniva sulle relazioni familiari, sul corpo, sul cibo, sul lavoro e sulle possibilità di scelta quotidiane. Il libro invita inoltre a distinguere tra celebrazione e memoria. L'attenzione alla solidarietà non attenua la brutalità del lager, ma mostra quanto fosse costoso preservare comportamenti di cura al suo interno. Rispetto a molte opere divulgative, sull'argomento si distingue per il fuoco specifico sul trasporto delle 999 giovani ebree e per la centralità del rapporto tra Rena ed Anka. Rispetto a una memoria puramente individuale, amplia lo sguardo tramite ricerca e testimonianze collegate. Questa doppia dimensione permette di riconoscere sia la singolarità di una vita, sia la portata collettiva della deportazione. È dunque un volume utile non per trovare consolazione, ma per acquisire un linguaggio più preciso, umano e responsabile con cui comprendere e ricordare la Shoah. Se vuoi supportare Heather Dunn McAdam, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!